Volevo passare la parola a Nicola Macaletti.
Sì, giusto qualche cioè commento su ciò che diceva Jonathan Pacor. Giustamente diceva i falliti cioè, cosa fanno senza denaro, no? Oppure i conti bloccati. E per questo motivo, cioè che io consigliavo di avere una visione organica, cioè non parliamo solo di abolizione del denaro, cioè, ma di tutto ciò che dovrebbe cambiare affinché ciò sia possibile. Infatti la cosa che indicavo era un conto corrente di unico, di identità per le persone fisiche, così come un conto corrente unico per persone giuridiche. Cioè la persona, cioè il fallito sarà fallito come impresa giuridica, cioè non come persona, che chiaramente non può fallire, no? E chiaramente con questi conti di identità, cioè che ogni persona dovrebbe avere, superiamo anche l'obiezione, cioè ciò che proponeva Gianni Colaccione quando parlava del problema comportamentale cittadini senza conto bancario, no? No, cioè nel documento unico di identità che io niente proporrei, in quel documento ci dovrebbe essere, come pian piano sicuramente avverrà, dovrà esserci il codice fiscale, la tessera sanitaria e anche il proprio conto patente e anche il proprio conto corrente bancario, per cui tutti i cittadini lo avranno. Quindi abolendo il denaro, indubbiamente ogni cittadino lo avrà di default il suo conto corrente, che sia le poste, che sia in una banca d'Italia, che visto che non è più l'istituto di emissioni, gli ridiamo un ruolo che ruolo, cioè voglio dire, cioè quindi la persona fisica dalla propria attività dovrebbe essere assolutamente separata.
Posso fare una domanda?
Certo.
Che non ho letto il libro e quindi ma eventualmente chi ha dei debiti, quindi diciamo verso lo Stato, verso i privati, è possibile andargli a togliere direttamente i soldi in questi conti correnti in automatico?
Assolutamente no, cioè assolutamente no. Cioè, infatti quando Colaccione cioè, parlava cioè, sarebbe la prostituzione, cioè piuttosto. Cioè, per abolire il denaro la società si dovrebbe liberalizzare in qualche modo. Cioè che la prostituta sia pagata con moneta elettronica sotto la voce massaggi, a me sta bene. Tra l'altro la privacy dovrebbe essere assolutamente garantita, cioè un sistema cioè, di questo tipo, cioè nessuno potrebbe andare ad indagare cosa fai del denaro. Cioè anche il padre cioè che rifornisce il borsellino elettronico del figlio, dove chiaramente questa transazione all'interno di uno stato di famiglia non verrebbe pagata, no? Non dovrebbe poter in alcun modo cioè vedere come il figlio spende, cioè entrare diciamo, in quella che è la spesa che il figlio potrebbe fare con il suo borsellino elettronico. La privacy è assolutamente cioè, garantita. Ma vi dirò di più, per far questo, prima Marchese parlava della droga, no? Sono delle cose che vanno insieme, cioè la nostra società si deve liberalizzare cioè, affinché sia possibile adottare il denaro contante. Liberalizzare la droga è funzionale diciamo, all'adozione del denaro contante. E se vogliamo, se crediamo, almeno come io credo, che il denaro contante vada abolito, dobbiamo credere anche cioè, che ci sia una legalizzazione della droga. E non dico un qualcosa di fuori dal mondo, no? Cioè, perché sappiamo che proprio quest'anno la Global Commission, cioè, dove ci faceva parte un Kennan, per parlarne di uno famoso, ma ce n'erano tanti altri, che per una vita ha combattuto la droga, ha ammesso che effettivamente le politiche proibizioniste cioè, hanno fallito, no? Cioè, per cui la liberalizzazione della o legalizzazione della prostituzione, cioè del consumo delle droghe, così possiamo dire un po' di tutto, è funzionale la questione del denaro contante. Noi dobbiamo arrivare a una società più libera. Cioè diceva giustamente Marchese, il discorso della libertà, no? Cioè è fondamentale. Io quando 20 anni fa incominciai a parlare di abolizione del denaro, il primo problema che mi posi era chiaramente quella, no? Cioè il grande fratello, il terzo occhio, e ci ho riflettuto molto perché era veramente la domanda più importante, cioè siamo tutti controllati. Ebbene, io questa obiezione l'ho superata, cioè nel senso che noi oggi siamo controllati, oggi un responsabile di una carta di credito, un funzionario bancario, di me sa tutto, cioè di voi sa
infatti
tutto.
Nicola, ti interrompo un attimo per farti una domanda che viene dalla chat, proprio da Stefano Russo, e ti chiede: chi gestirebbe il denaro elettronico, le banche o lo Stato?
Allora, per ciò che mi riguarda, io questa il consiglio che do, anche perché io vado molto oltre il denaro contante, cioè io ritengo, diciamo, di aver dato una risposta, prendetemi per ciò che mi volete prendere, alla a una soluzione proprio della crisi finanziaria, cioè risposta fra l'altro ancora del tutto inedita, che io non ho sentito, e sto presenterò la fiera del libro di Torino, così come tante altre manifestazioni, per proporre, diciamo, cioè questa mia soluzione. La domanda che faceva Stefano era: chi lo dovrebbe controllare? A mio avviso assolutamente lo Stato, cioè nel senso che per me le banche dovrebbero cambiare ruolo. Il conto corrente unico d'identità lo potrebbe tenere una posta, per dire, gli uffici postali, che man mano diciamo con l'adozione di questi sistemi di pagamenti perderebbero il loro ruolo, no? O comunque una banca d'Italia, oppure le banche che avrebbero sicuramente, starebbero meno raccolta, ma io di più, nel momento in cui lo facesse lo Stato, cioè tenesse questi conti, di fatto farebbe anche una raccolta enorme, perché oggi le banche fanno raccolta non tanto sui grandi patrimoni che normalmente vengono investiti in maniera diversa, lo fa sui milioni di conti correnti, dove fra l'altro danno interessi modestissimi. Bene, nel momento in cui lo Stato cioè gestisse praticamente i conti correnti unici di identità, cioè bene, automaticamente farebbe raccolta, paradossalmente anche avrebbe meno bisogno, cioè, di mettere bot, no? Cioè, perché questa liquidità, cioè, farebbe automaticamente raccolta.
Quindi grazie, sono, Nicola, ti interrompo per i 5 minuti, che se no non gliela facciamo, devo passare la parola a Marco, poi lo seguiamo nel prossimo giro, se riusciamo a starci. Vai Marco.
Certo, allora io volevo un po', sono molto d'accordo con quello che dice Magaletti, ma non tanto sugli aspetti tecnici, perché poi dopo tu gli aspetti tecnici li studi e trovi la soluzione. Cioè oggi noi ci troviamo con una politica italiana dove tu fai una proposta e dici no, cioè il minimo che ti si dice è no, non si può fare, non si può fare. Ah, perché poi c'è questo, poi c'è quello, poi c'è la banca, poi c'è il controllo, poi c'è la privacy, poi c'è quell'altra cosa, e diciamo di questo passo in Italia noi non possiamo fare nulla, cioè non possiamo nemmeno discuterne, questo diciamo è il problema maggiore, lo scoglio che ci troviamo prima di tutto davanti. Io invece ci vorrei un po' andare alla radice del problema, no? E dico, quando c'è un gruppo di persone, una persona che mette sul piatto una proposta, allora bisogna ragionare costi e benefici. Cosa mi costa? Cosa mi porta come benefici? Cioè l'abolizione, attenzione, non del denaro contante, non l'abolizione del denaro. Io dico abolizione delle banconote, quindi lo strumento che è il soldo, quello che ti fa fare la transazione finanziaria, che può essere l'acquisto di un caffè o di una caramella, oppure l'acquisto della cosa più costosa e più complessa finanziaria, materiale o immateriale che esiste, voglio dire, sulla faccia della terra, è semplicemente uno strumento. Noi dobbiamo cambiare lo strumento, e cambiando lo strumento, io sono molto d'accordo con Magaletti, perché possiamo trovare anche delle ulteriori e ottime soluzioni per cambiare anche parte importante del sistema, ma se ragioniamo sempre col discorso e non si può fare, e perché c'è questo e perché c'è quello, noi non andremo mai avanti, così come poi dopo così come poi succede alla maggior parte delle leggi in Parlamento, dove tu c'hai un gruppo di deputati, una forza politica, il singolo deputato che ti porta il bel carciofo lì, che è la proposta, e poi siccome non si può fare, fogliolina dopo fogliolina, tu rimani soltanto con con niente, insomma, in mano. E per quanto riguarda proprio i sistemi, diciamo a livello tecnico, no? Tu dici, ma noi se aboliamo la circolazione delle banconote in Italia, lo dobbiamo abolire nell'area euro, perché poi dopo abbiamo gli stranieri che ci portano queste satanasse di banconote, che cosa ce ne facciamo? Bene, agli stranieri gli diciamo che se portano le banconote, che siano euro, che siano dollari, che siano qualsiasi altra moneta, ci si possono pulire il culo, li devono mettere su una prepagata, punto, devono pagare con la carta, questo devono fare, punto, e non succede nient'altro, è così semplice da risolvere. Cioè, il sistema per fare in modo che le banconote vengano eliminate, si trova il sistema tecnico, si trovano anche le garanzie. Dobbiamo fare semplicemente il peso, costi e benefici. Cosa mi costa? Cosa mi può cambiare? Devo pensare pure al vecchietto novantenne che magari può avere delle difficoltà. E qual è il beneficio? Il beneficio che posso dare è che posso dare una mazzata alla criminalità organizzata, non la botta finale. Cioè, qui non dobbiamo ragionare con il film di Harry Potter, no, ora ti porto la pietra filosofale, non è questo il punto. L'abolizione delle banconote può essere una delle 100 chiavi di cui abbiamo necessità per battere la criminalità organizzata. Ma se diciamo sempre che non si può fare, e notando quella non è la pietra filosofale che ti batte le mafie, che ti batte la corruzione, che ti batte l'evasione fiscale, noi in questo maledetto paese di questo passo non riusciremo a fare mai niente.
Grazie Marco, sintetico, se non hai altro da dire, io passo la parola allora a Jonathan Pacor.
Ma sì, forse un po' mi ripeto, però penso che non sia con l'abolizione delle banconote che si riesca ad abolire la criminalità o anche a dargli una mazzata.
Non si può fare.
Quando hanno messo in galera Al Capone per motivi fiscali, hanno messo in galera un criminale, non ha eliminato la criminalità organizzata né in America né in nessuna parte del mondo. Sì, questa, poi le situazioni comportamentali. In Italia è un problema perché non c'è proprio questa cultura di usare la carta di credito, si sta lentamente affermando sempre di più l'utilizzo del POS, di questi strumenti di pagamento elettronici. Però rispetto all'America, insomma, è raro che le persone vanno a mangiare una pizza e pagano con il POS o con la carta di credito. Per me resta sempre il problema che non è vero che le persone non possono fallire come persone. Chiunque può fare debiti, chiunque può farne tanti in una quantità tale che la banca non lo considera più in grado di ripagarli, e chiunque quindi può vedersi bloccati i conti correnti o le linee di credito. In una situazione simile una persona sarebbe finita, e si trova a non dover a non poter comprare più niente di niente perché non ha altri strumenti, se a meno che poi non si usino davvero, come dicevamo prima, o le carte, le schede telefoniche, oppure l'oro, oppure le banconote estere. Questo per forza genererebbe un sistema di scambio basato su altre valute, su altre banconote, su altri oggetti di scambio. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è che si darebbe un grandissimo potere o alle banche, nel caso che le banche gestissero tutti questi conti personali come adesso, oppure allo Stato. Il fatto che lo Stato abbia tutto questo potere sulle nostre vite invece che le banche, per me non è che sia questo gran passo in avanti. Abbiamo visto che gli Stati sono anche capaci di fare del male. Non possiamo idealizzare lo Stato e poi sperare che ci siano sempre delle persone esemplari al governo. Abbiamo visto tragedie in tutto il mondo e in tutti i tempi. Adesso, idealizzare lo Stato per me è sempre un errore. Dire diamo tutti i depositi allo Stato, diamo tutti tutta la nostra capacità di spesa allo Stato. Siamo di fronte a uno Stato che non sa neanche dire quanti sono i soldati. Abbiamo cifre che vanno dai 35.000 ai 500.000 persone, uno Stato che non sa fare in maniera efficiente tantissime cose, è uno Stato che non ci dà la responsabilità di fare tante cose, impedisce di bere quanto vogliamo prima.
Non ti sento più, Giada. Pronto?
Mi sa che è caduto.
No. Mi sa che è caduto, sì.
Sì. Sì, però il sistema forse lo richiama automaticamente.
Sì, vediamo se lo rimette in contatto, così ha la possibilità di concludere quello che stava dicendo. Allora.
No. Va bene, nel frattempo per non lasciare...
Sì, potremmo passare all'ultimo giro.
Per non lasciare il silenzio, sì, o passiamo all'ultimo giro oppure sì. Non so chi vuol prendere la parola.
Allora, io no, sì, possiamo parlare passare all'ultimo giro e poi Gianada tornerà e gli daremo la parola nel suo ultimo giro, magari qualche minuto in più. Allora, io l'ultimo diciamo argomento che volevo prendere in esame di questo tema erano le compatibilità in termini tecnico-strumentali. Cioè, praticamente mi pare di aver capito che il sistema bancario diventerebbe praticamente un esattore per lo Stato. Allora io mi chiedo problemi che potrebbero essere, non so, di riservatezza dei dati, la gestione di essi in un paese dove ci si può vedere accesa un'ipoteca per il mancato pagamento di una multa. O anche poi però penso che potrebbe essere un aspetto positivo perché le spese di commissioni bancarie dovrebbero in teoria scendere, perché se tutti quanti diventiamo clienti della banca potrebbero scendere. E poi un pochino questo l'abbiamo anche parlato prima, si era sfiorata questa cosa, chi ha debiti con le banche potrebbe essere messo fuori da ogni transazione economica. Potrebbe essere questo il momento, l'occasione per realizzare un nuovo sistema fiscale meno bizantino. Un occhio anche alla piccola e media imprenditoria spesso indebitata con le banche di questi tempi. E quindi io su questo ricomincerei il giro, ovviamente partendo da Paolo Musumeci.
Sì, sono d'accordo con l'impostazione di Marchese, dire se non si può fare mai non ne parliamo e non si risolverà mai niente. Perfettamente d'accordo, e credo su altri forum siamo in una lotta, diciamo, proprio per questo motivo qua. Quindi sposo la filosofia. Sono perplesso su questa gestione qui, perché da quel che ho capito, che ha detto Nicola, queste sarebbero dei conti a parte gestiti dallo Stato in una maniera, vabbè, suppongo anche blindata. Se ricordate la carta d'identità con la nuova, quando chiedevano le impronte digitali, tutto doveva finire in un server del Ministero degli Interni, ultra blindato, eccetera, eccetera. Ovviamente io non mi fidavo e quindi non ho fatto la carta d'identità nuova. Quindi mi preoccupa il discorso della raccolta, perché se questi soldi poi sono a disposizione dello Stato, noi viviamo in uno Stato che nel 92 si è permesso da un giorno all'altro di tassare quello che c'era nei conti correnti, il famoso Dini, sostenuto anche dai radicali, che ha fatto una cosa che…
È stato da Amato.
Amato, scusa, hai ragione. Quindi si è permesso di fare questo, andando anche contro la Costituzione che tutela il risparmio. Quindi, perché lo Stato non potrebbe rifare in futuro una cosa del genere? Salvo poi il discorso della multa, salvo il discorso della moglie che chiede gli alimenti, salvo tutta una serie di cose dalle quali, sinceramente, io credo che la gente voglia essere garantita, perché poi con questi denari ci si campa, altrimenti uno poi è fuori dal circuito e a quel punto lì sì che delinque, ma delinque col coltello alla gola per prendersi 4 mele al supermercato. Quindi, diciamo, questa è una technicality che va pensata bene. Quindi pensiamo le technicality e poi proponiamo la soluzione che può forse aiutare. Quindi su questo qui ho veramente delle gravi perplessità. Sul discorso moneta, diciamo, il fatto che non l'abbia in gestione un sistema bancario, che di fatto è un aspirapolvere di risorse rispetto a quello che è il sistema, la struttura del lavoro, credo che, almeno dal punto di vista mio, non ci sono particolari problematiche. però insomma bisogna vedere come vengono gestiti dallo Stato o quant'altro, insomma. Io, se poi c'è la possibilità di intervenire dopo,
guarda, siamo in netto ritardo, già abbiamo alcune domande.
Allora rimango stretto, così perlomeno si parla tutti un po' più tranquilli.
Va bene, d'accordo. Grazie Paolo Musumeci. Nicola Magaletti.
Sì, allora Paolo, io ho detestato Amato per quel suo prelievo del 6 per 1000 e mi auguro che nessuno metta più le mani nelle tasche degli italiani. Però ciò che noi stiamo ipotizzando, penso che anche Marchese sia abbastanza un po' su questa linea, no? Non agevolerà lo Stato. Infatti abbiamo visto che Amato cioè l'ha fatto, insomma, tanti anni fa, e lo potrebbe fare in qualsiasi momento, no? Io sono per meno Stato, paradossalmente. Ma fra l'altro, è bene che lo dica, sennò forse il discorso sembra slegato. Io oggi, dopo 20 anni che parlo di abolizione del denaro, parlo di un'altra cosa, di abolizione della finanza. Meriterebbe una trasmissione a parte. Cioè, per concentrarmi un po', chiaramente lui diceva compatibilità tecnica, riservatezza, no? Per me in questo modo lo Stato, bravo, cioè lo Stato dovrebbe garantire la riservatezza più di quanto faccia oggi, perché come stavo accennando prima, oggi un funzionario di banca ha dimesso tutto, un funzionario di carte di credito può saper tutto, a me sta sulle palle, cioè voglio che questo non accada più, no? Il telefonino, cioè noi sappiamo che col telefonino è più facile comunicare, no? Però si può essere intercettati, ma non per questo ci dobbiamo privare del telefonino e tornare ai pizzini per comunicare tra noi, no? Se il sistema è più valido, lo usiamo e facciamo delle leggi che vietino le intercettazioni, perché io la privacy ci tengo, no? Nel momento in cui lo Stato, cioè con funzionari appositi che devono seguire dei comportamenti, cioè tengono il conto corrente, io voglio, cioè, che questi funzionari siano messi in condizioni di non saper niente su di me, no? Io voglio meno Stato, voglio più libertà, ritengo soltanto il sistema dell'abolizione del denaro, io sono anche per l'abolizione degli spiccioli, perché oggi si può fare, cioè, ritengo che ci possano garantire di più, però dobbiamo cercare di capire cos'è questo denaro, no? Fino ad oggi il denaro è stato portavalore nel tempo e nello spazio, come diceva Samuelson, è unità di conto. Io ho cercato di immaginare una nuova definizione del denaro, no? In linea con ciò che professo. E a mio avviso, cioè, se è vero che dovrebbe diminuire le transazioni illecite, perché per abolirle totalmente, poi vedremo cosa dobbiamo fare, ci sarebbe tanto da fare, ma è qualcosa veramente molto entusiasmante, no? Cioè il denaro lo possiamo ridefinire, io azzardo, diciamo, questa definizione, come utilità che una persona fisica o giuridica arreca alla società. Cioè noi supereremmo anche quella contraddizione che sta alla base del nostro sistema, no? Cioè dove consideriamo diavolo farina, cioè il denaro farina del diavolo, tutti agognano a questo, cioè tutti lo desiderano, anche la Chiesa, no? Cioè bene, in questo caso del ricco sarebbe il regno dei cieli, no? Cioè se la mia definizione chiaramente rimarrebbe l'unità di conto e poi il controvalore dell'utilità che una persona fisica o giuridica arreca, e torneremmo a quel concetto, se vogliamo, un po' calvinista, no? Cioè del denaro, quindi non cattolico ma calvinista, che sembra che sia la base della società capitalistica, con tutto ciò che poi ha comportato, no? Quindi questa stupenda rivoluzione che ci ha portato a un certo stato di benessere, messo in crisi da cosa? Dalla finanziarizzazione dell'economia, però entriamo, forse andiamo fuori tema, cioè, e quindi non possiamo toccarlo in questo momento. Però cosa che io farei molto volentieri, perché la cosa che annuncerò è l'abolizione della finanza, non intesa come strumento che porta delle risorse ad attività produttive, no, ma intesa come credito e debito, in questo senso.
Nicola, su di questo argomento e anche di altro possiamo fare, io penso su di questo tema economico possiamo fare anche, sicuramente faremo altre puntate e potrei essere il nostro ospite e illustrarci quest'altro aspetto. Ti ho interrotto perché stiamo veramente in un ritardo mostruoso, devo dare l'ultima.
Dico soltanto una cosa, che sì, l'argomento è talmente ampio che se non si affronta in maniera organica in effetti non si superano le obiezioni e non c'è una visione chiara, cioè, di come affacciarci a una società che io vedo veramente luminosa. Secondo me stiamo attraversando veramente un periodo fantastico al quale ci affacceremo.
Cercheremo di compensare con un altro appuntamento. Intanto do la parola a Marco, credo sì, a chiusura, perché Jonathan non lo vedo più in linea, qualora tornassi in linea gli darò la parola, se no chiuderei con Marco.
È un peccato, sì, purtroppo è caduto, sì, e evidentemente dalla regia sicuramente si saranno adoperati per richiamarlo, ma evidentemente i problemi soliti del digital divide. E allora dice, io sarò sintetico e dirò, questa trasmissione è stata assolutamente positiva perché non è, diciamo, scivolata sul piano tanto ideologico. Mi pare che la discussione si sia spostata molto sul piano tecnico, e questo qui è positivo perché significa che ci sono i margini per poter parlare di un argomento importante come questo, perché poi forse le maggiori difficoltà sono proprio questi tecnici. E noi in Italia non abbiamo ad esempio una buona pratica nella formazione delle leggi, che è qualcosa che a me piacerebbe e ci ha insegnato, se non sbaglio, l'Islanda, che è quello della pubblica consultazione, per esempio. Cioè, se noi le leggi, o perlomeno le leggi più importanti, avessimo la possibilità di metterle in pubblica consultazione, però ci sono alcuni enti in Italia che lo fanno, ad esempio l'ISVAP, che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, quando tira fuori un regolamento, cioè per norma di legge, i nuovi regolamenti ISVAP vengono messi per 30 giorni in pubblica consultazione, vengono raccolti da parte di tutti queste cose, e poi dopo vengono elaborate, eccetera, eccetera. Forse la chiave per affrontare un problema così importante e anche così delicato come l'abolizione delle banconote potrebbe essere quello di una legge propedeutica alla formazione di una legge che andrebbe ad abolire la circolazione delle banconote. Poi noi facciamo tutti questi ragionamenti e dopo domani mattina arriva il signor Monti e ci dice, scusate, addio banconote fra due mesi, forse poi alla fine finirà così.
E forse
ma lui le dà le banche, poi lì il discorso è complesso e ci possiamo costruire una bella trasmissione anche su questo. Però forse l'idea di lanciare un'iniziativa propedeutica a queste, a future altre, che è quella della pubblica consultazione per discutere questi grandi temi, potrebbe essere proprio la chiave per arrivarci. I problemi, secondo me, per l'abolizione delle banconote sono puramente di tipo tecnico. Con la tecnologia che abbiamo oggi si riescono a superare. L'ultimo in ordine di tempo, e poi vi dirò proprio una cosa sulle degenerazioni, perché ogni cosa ha la sua degenerazione, no? Cioè, se noi domani mattina abolissimo la circolazione delle banconote, ci sarebbero delle degenerazioni che adesso io non posso immaginare, che nessuno può immaginare se non ci troviamo in quella situazione, no? Parliamo ad esempio della degenerazione, di una delle tante degenerazioni del denaro contante, no? Non lo so, prendete Berlusconi, che diciamo il contante, i soldi gli escono dalle orecchie, no? Cioè, questo qui che uso ha fatto del proprio denaro contante, per esempio, su tutta quanta la storia che adesso è a processo, del Bunga Bunga, per esempio, no? Cioè, le prostitute. Ora è burlesque, cioè, capito? Cioè, la prestazione sessuale è diventata una prova di carnevale profumatamente pagata, botte da 5.000 euro probabilmente, e adesso i soldi glieli dà perché dice, ma quei magistrati brutti e cattivi, quella povera ragazza per venire a fare un po' il burlesque a casa mia le hanno rovinate. Sicuramente con l'abolizione del denaro contante, comprese le monetine, lasciando soltanto le monetine, creerà delle nuove degenerazioni. Ripeto, io mi piacerebbe avere dei partiti e un sistema politico italiano che molto pragmaticamente mettesse proprio quel concetto che dicevo prima, sulla bilancia le proposte e le pesasse. costi e benefici, e magari aggiungendoci vicino alla pubblica consultazione saremmo tutti un po' più felici e contenti. Io, se non ci sono domande da parte di Gianni, per parte mia chiudo, mi corre l'obbligo di ringraziare
Paolo e
Nicola. Ah, benissimo, allora mi taccio subito. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà su internet.
Ok, ringrazio infatti tutti quanti i nostri ospiti, li rimando ovviamente alla registrazione di queste trasmissioni, che saranno ovviamente poi divise, le trasmissioni della diretta verranno divise e messe su YouTube. Sarete di nuovo nostri ospiti se vorrete, grazie ancora e vi lascio alla trasmissione La tavola con la sociologia, condotta da Giancarlo Calciolari. Grazie ancora.
Ciao,
ciao a tutti, ciao, ciao. Buona serata.